Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Il tema che vorrei affrontare con voi questa sera riguarda il messaggio che il Santo Padre ha rivolto ai membri del Partito Popolare Europeo, che è una delle coalizioni che fanno parte del Parlamento europeo, ai quali il Papa Francesco ha mandato un messaggio dall'ospedale Gemelli, dove, come tutti sappiamo, è ricoverato in seguito a un intervento chirurgico avvenuto alcuni giorni fa per un periodo di convalescenza. Il Partito Popolare Europeo raggruppa diversi partiti nazionali che hanno la stessa ispirazione culturale ed è una delle grandi coalizioni del Parlamento europeo. Sapete che ci saranno in Europa nel giugno dell'anno prossimo, esattamente fra un anno, le nuove elezioni europee e quindi diciamo nell'arco di questo anno l'Europa avrà un ruolo importante dal punto di vista politico proprio in vista di queste elezioni che si svolgeranno fra un anno. Sono lieto di rivolgere un cordiale saluto a voi, membri del gruppo del Partito Popolare del Parlamento Europeo, istituzione che ho visitato, dice il Papa, nel novembre del 2014, e colgo l'occasione per condividere con voi alcune riflessioni. La prima: siete parlamentari, dunque rappresentanti dei cittadini che vi hanno affidato un mandato. Quando ci furono le prime elezioni del Parlamento europeo, la gente si è interessata, era una novità, un passo avanti importante nella costruzione dell'Europa unita. Ma come sempre, col passare del tempo, l'interesse diminuisce e allora è necessario curare bene il rapporto tra i cittadini e i parlamentari. Questo è un problema classico delle democrazie rappresentative. E se già è difficile tenere vivo il legame all'interno di ciascun paese, a maggiore ragione lo è per il Parlamento europeo, che è ancora più lontano. Ma d'altra parte, oggi la comunicazione può aiutare molto a superare le distanze. Cioè, il primo problema che mette a fuoco Papa Francesco è il problema della rappresentanza. Come tutti sappiamo, il numero delle persone che partecipa alle elezioni, cioè che va a votare, è in costante diminuzione ormai da molti anni. Questo vale per le diverse elezioni nazionali e vale ancora di più per le elezioni europee, perché più i parlamenti sono lontani, meno la gente è coinvolta, più pensa che sia inutile il proprio voto, che non abbia nessuna incidenza perché non ne vede, diciamo così, le conseguenze, non ne vede l'opportunità di partecipare, di andare a votare, eccetera. Questo è un problema che riguarda oggi tutte le democrazie rappresentative, cioè quelle democrazie come la totalità del sistema politici europei, che si fondano sul fatto che esistono dei partiti che chiedono agli elettori il voto e poi si organizza, diciamo così, il governo a partire da i partiti che si mettono d'accordo, che si coalizzano per avere il numero sufficiente, il numero maggioritario dei parlamentari che possono così governare. Questo avviene in occasione delle elezioni europee, che sono elezioni nelle quali si vota con il sistema proporzionale, cioè ogni partito elegge tanti deputati quanti voti riceve, in percentuale dei voti che riceve. Il sistema, per esempio, il sistema elettorale italiano dal 1994 è parzialmente diverso perché è un misto di sistema proporzionale, cioè una lista. Un parlamentare, tanti parlamentari quanti voti vengono ricevuti da questa lista di questo partito. Ed è un insieme di sistema proporzionale e di sistema maggioritario, cioè dove è un sistema uninominale dove diciamo, il paese viene diviso in tanti collegi. Cioè un numero di votanti divisi su un determinato territorio che può essere, per esempio, Milano viene diviso in 8 collegi, oppure Bergamo viene divisa in 4 collegi, eccetera. Ognuno di questi collegi esprime un parlamentare che è quello che riceve più voti e questo parlamentare è espressione non tanto del singolo partito, ma di una coalizione di partiti che sostengono un parlamentare e che si oppone a normalmente le coalizioni principali. Sono 2/3, due che sono in Italia il centrodestra e il centrosinistra, poi c'è il terzo polo che in qualche caso riesce a vincere, ma normalmente il parlamentare eletto con questo sistema elettorale che c'è in Italia o è del centrodestra o è del centrosinistra. Le elezioni del Parlamento europeo, invece, come vi dicevo, sono elezioni con il sistema proporzionale, che è quello con cui si votava in Italia prima del 1994. Ogni partito si presenta con la sua lista, con i suoi candidati e tanti voti riceve, tanti parlamentari vengono eletti. Quindi il primo problema che affronta il Papa è il problema dell'astensione, che è un'astensione crescente nel nostro tempo, da molti anni ormai. Ogni elezione vede una diminuzione dei votanti. Poi c'è un secondo punto, il pluralismo. È chiaro che un grande gruppo parlamentare, scrive il Papa, debba prevedere un certo pluralismo interno. Tuttavia, su alcune questioni in cui sono in gioco valori etici primari e punti importanti della dottrina sociale cristiana, occorre essere uniti. Cioè, il Papa sta parlando al gruppo popolare, del Partito Popolare, che è un partito al quale dovrebbero far capo tutti i partiti, diciamo così, di ispirazione cristiana, cioè che si ispirano, o meglio dovrebbero ispirarsi, alla dottrina sociale della Chiesa. E quindi il Papa fa un ragionamento molto importante in queste poche parole che vi ho letto. Dice: c'è il pluralismo. Che cos'è il pluralismo? Il pluralismo è una caratteristica del nostro tempo, della modernità, cioè del mondo che nasce con la Rivoluzione francese. Cioè è un fatto che a partire dalla Rivoluzione francese le ideologie siano entrate nella storia, cioè ci sono stati gruppi di uomini e di donne che hanno fatto riferimento, hanno cominciato a fare riferimento a visioni del mondo che non erano più riconducibili al cristianesimo. Cristianesimo che era fino alla Rivoluzione francese, diciamo così, almeno apparentemente e formalmente il senso comune che esprimeva i valori più diffusi e praticati e centrali e riconosciuti dalle istituzioni, con la Rivoluzione francese non è più stato così, perché sono entrate attraverso i cambiamenti provocati dalla rivoluzione del 1789, sono entrati sulla scena pubblica altri partiti che facevano riferimento ad altre ideologie, il liberalismo, il nazionalismo, il socialismo, eccetera, eccetera. E i cattolici, i cristiani, i cattolici sono diventati una parte della popolazione, mentre prima, diciamo così, tutta la popolazione, almeno formalmente, faceva riferimento ai principi del cristianesimo, con la rivoluzione del 1689, soltanto una parte dei cittadini, e una parte di solito anche minoritaria, salvo le differenze fra un paese e l'altro, ha continuato a fare riferimento al cristianesimo. Sono nati altri partiti. Se voi andate a leggervi la storia della Rivoluzione francese, troverete il partito dei Giacobini, il partito dei Girondini, il partito dei Foglianti. Tutti partiti che all'inizio si chiamavano club, che poi hanno dato vita nel corso del 1800 appunto ai diversi partiti che hanno occupato la scena pubblica dei paesi della Francia, anzitutto, dove c'è stata la rivoluzione, ma anche dei paesi europei dove la rivoluzione francese è arrivata attraverso l'esercito, le armi, la violenza, diciamo così, di Napoleone Bonaparte e dei suoi soldati. Questo è il pluralismo ideologico e politico, perché questi partiti hanno cominciato poi a essere in competizione fra di loro in occasione delle diverse elezioni nel corso delle quali i cittadini avrebbero dovuto esprimere con il loro voto chi volevano che governasse. Chi avrebbero voluto che governasse il paese. Però Papa Francesco fa riferimento in queste prime righe che vi ho letto a un'altra cosa, cioè al pluralismo interno ai partiti stessi, cioè il fatto che ci siano posizioni politiche, opinioni diverse, eccetera. Però dice, siccome siete tutti partiti che fanno riferimento, cioè quelli che fanno parte del gruppo del Partito Popolare, fanno riferimento alla dottrina sociale della Chiesa, su alcuni temi bisogna che siate uniti. Su alcuni temi che lui chiama valori etici primari, che Benedetto XVI aveva chiamato i principi non negoziabili, su alcuni punti, che sono i punti della vita, della famiglia, della solidarietà, della sussidiarietà, cioè su alcuni punti fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, se si vuole essere coerenti con la propria impostazione cristiana della vita e anche della politica, bisogna essere uniti. Questo è un punto molto importante perché noi viviamo in un'epoca sicuramente sempre più caratterizzata dal pluralismo. Oggi non c'è soltanto il pluralismo ideologico, c'è anche il pluralismo religioso, pluralismo etnico, culturale, cioè oggi nella grande maggioranza dei paesi ci sono parti di popolazione che professano religioni diverse, in conseguenza, in seguito anche alle immigrazioni che ci sono state. Oggi non ci sono più tanto le ideologie a dividere i popoli come avveniva fino alla caduta del muro di Berlino, fino al 1989, ma ci sono proprio le religioni e poi c'è quella forma di relativismo per cui non ci sono più le ideologie, ma non perché la gente abbia riscoperto un senso comune. Un insieme di valori fondamentali da mettere a fondamento della vita pubblica delle nazioni, ma semplicemente perché ogni cittadino si sente quasi in dovere di avere le sue opinioni su tutto, da Dio a che cosa votare, a che cosa ritenere che sia giusto per affrontare il problema, che so, del clima o dell'inverno demografico, eccetera. Oggi c'è un relativismo per cui il tema della verità, diciamo così, della verità sull'uomo, della verità sulla società, sul fatto che esistano dei valori comuni indiscutibili, cioè tipo, non so, la sacralità della vita non è una cosa discutibile, cioè non si può discutere sul fatto che si possa uccidere una persona perché la pensa, un gruppo di persone perché la pensano diversamente, eccetera. Non si può discutere sul fatto che esista il diritto di vivere, di nascere, il diritto di avere delle proprietà che non ti possono essere rubate, portate via, eccetera, il diritto di farsi una famiglia. Cioè, ecco, questi sono i diritti fondamentali, diciamo così, su cui però non c'è un accordo, perché appunto viviamo in un'epoca di grande pluralismo. Ma il Papa dice: voi che vi richiamate, vi fate riferimento al cristianesimo, è bene che quando sono in gioco valori etici primari e punti importanti della dottrina sociale cristiana, occorre essere uniti. Ed è un'indicazione molto importante, perché purtroppo questa unità sui principi fondamentali non c'è neanche all'interno non solo dei partiti, ma anche spesso delle comunità cristiane, perché è subentrata negli anni, nei decenni, una grande confusione dottrinale derivante anche dal fatto che non si studi più la dottrina sociale della Chiesa, che non venga più insegnata non solo nei seminari ai futuri sacerdoti, ma anche ai laici, no? A quelli che poi dovrebbero applicarla, la dottrina sociale della Chiesa. Sarebbe auspicabile questo. Il Magistero della Chiesa l'ha sempre detto che nelle parrocchie, nelle associazioni, nei movimenti si studiasse la dottrina sociale della Chiesa, così come per esempio viene espressa nel compendio della dottrina sociale, perché questo aiuterebbe le comunità ad avere un giudizio comune su quello che succede nel mondo, su quello che bisognerebbe fare per creare e costruire un mondo migliore. Più cristiano, più umano, no? Più conforme alla verità sull'uomo, alla natura umana, eccetera. Ma questo purtroppo non avviene. E non avvenendo, cioè non diffondendo la dottrina sociale della Chiesa, aumenta tantissimo la confusione all'interno delle comunità cristiane, aumenta le divisioni. Aumenta anche il disinteresse perché la gente non capisce l'importanza di alcuni principi che la Chiesa ha sempre insegnato, ma che oggi rischiano di essere non tanto dimenticati, proprio assolutamente non conosciuti. Questo, dice il Papa, mi sembra un aspetto particolarmente interessante perché chiede di pensare alla formazione permanente dei parlamentari, cioè i parlamentari, soprattutto di partiti che si ispirano al cristianesimo, dovrebbero essere costantemente formati, cioè dovrebbero ricevere una formazione che dovrebbe ispirarsi. Io uso sempre il condizionale perché purtroppo la realtà non è così. Dovrebbe ispirarsi alla dottrina, questa formazione dovrebbe ispirarsi alla dottrina sociale della Chiesa. È normale che anche voi parlamentari abbiate bisogno di momenti di studio e di riflessione in cui approfondire e confrontarsi sulle questioni eticamente più rilevanti. Quali sono le questioni eticamente più rilevanti? Beh, sono tutte quelle che toccano aspetti essenziali della vita comunitaria. Certamente la vita, dal concepimento alla morte naturale, quindi il problema dell'eutanasia, del testamento biologico, dell'aborto, della fecondazione, della fecondazione assistita, dell'utero in affitto. Sono tutti problemi che sono oggetto oggi di varie diverse proposte di legge, quindi anche di uno scontro politico importante, su cui però nelle nostre comunità, ma anche nei partiti e nei partiti di ispirazione cristiana, non si parla pochissimo, non c'è una formazione che dovrebbe essere affidata a un medico che ci dica: ma che cosa succede quando parliamo, che cosa significa dal punto di vista medico, quando parliamo di eutanasia, di aborto, di diritto alla vita, di fecondazione, di utero in affitto, di che cosa stiamo parlando? Perché noi sentiamo tutte queste cose, ma non abbiamo una consapevolezza autentica, vera, dal punto di vista scientifico, di che cosa significhino queste parole. Anche perché viviamo in un contesto culturale molto avverso ai principi della dottrina sociale della Chiesa, che manipola le parole, per cui l'utero in affitto, che è pagare una donna perché porti a termine una gravidanza per una coppia di omosessuali, perché questo sostanzialmente è l'utero in affitto, viene presentata come gestazione per altri, no? Viene chiamata gestazione per altri, cioè viene detto che è un atto di carità che una donna presti il suo utero, qualcuno dice gratuitamente, ma normalmente c'è sempre un pagamento e anche cospicuo di soldi, cioè viene sfruttata la povertà delle donne in alcuni paesi dove c'è una grande povertà da questo punto di vista, quindi viene sfruttata per il desiderio di una coppia, di omosessuali maschile, di avere un figlio che, non potendo fare, evidentemente, per ragioni di natura, affittano un utero per poi poter portarsi via il bambino concepito da una donna che è la madre, ma che non vedrà mai suo figlio. Ora, questo è l'utero in affitto, non la gestazione per altri come se fosse un atto di generosità, di carità, di amore, dare la vita per chi non può averla, eccetera. E anche quando avvenisse la fecondazione fra coppie di sesso diverso che non riescono ad avere figli secondo natura, ci sono decine di migliaia di bambini che chiedono di essere adottati in tutto il mondo e ci sono delle procedure burocratiche da un punto di vista complicatissime, difficilissime, lunghissime dal punto di vista burocratico, che invece di favorire l'adozione di bambini senza genitori da parte di coppie che cercano dei bambini da adottare, rendono difficilissimo, quasi impossibile in tempi ragionevoli, questa cosa bellissima che è l'affido, cioè che è l'affidamento, il prendere in affidamento dei bambini che per varie ragioni non hanno i genitori. E anche di questo non se ne parla mai, cioè si parla sempre di utero in affitto, vengono fatte delle avanzate delle proposte in questo senso e non viene assolutamente fatto nulla per facilitare invece l'affido di bambini da parte di coppie che non possono avere figli ma che vorrebbero veramente poter diventare gli affidatari di bambini che non hanno genitori. In Italia adesso è in corso di programmazione, diciamo così, una legge che vieta l'utero in affitto, che è già vietato dalla legislazione italiana grazie alla legge 40, ma si vuole farlo diventare reato universale, cioè si vuole far sì che l'utero in affitto venga riconosciuto come un reato anche per coloro che vanno a praticare l'utero in affitto in altre parti del mondo, provenendo dall'Italia, dove non può avvenire questo perché c'è una legge che lo impedisce. È una legge che dovrebbe essere proposta nel mese di giugno a partire credo dalla Camera dei Deputati. La prima firmataria è l'onorevole Carolina Varchi e speriamo che questo possa aiutare a superare a rendere veramente consapevoli le persone della barbarie che rappresenta questa cosa che, ripeto, viene presentata come gestazione per altri, ma che in realtà è l'utero in affitto, è l'affitto di un utero. Ecco, è normale che anche i parlamentari avrebbero bisogno di essere aiutati a capire da un punto di vista medico, da un punto di vista giuridico, da un punto di vista filosofico, da un punto di vista culturale, dal punto di vista politico, che cosa rappresentano tutte queste leggi che sono state proposte, che vengono e che verranno proposte negli ultimi decenni da un punto di vista bioetico, cioè che vanno sempre di più a toccare la vita degli uomini, la vita relazionale fra gli uomini, ma anche proprio la loro stessa identità. È una sfida appassionante, dice il Papa, che si gioca soprattutto al livello della coscienza e che mette anche in luce la qualità di chi fa politica. Il politico cristiano dovrebbe distinguersi per la serietà con cui affronta i temi, respingendo le soluzioni opportunistiche e tenendo sempre fermi i criteri della dignità della persona e del bene comune. A questo proposito, dice il Papa, voi avete un patrimonio ricchissimo a cui attingere per portare il vostro contributo originale alla politica europea, cioè la dottrina sociale della Chiesa. E qui tocca un altro punto un po' dolente, un po' tanto dolente della vita non solo dei partiti di ispirazione cristiana, ma in generale delle comunità cristiane. Cioè della dottrina sociale della Chiesa non se ne parla. Perché non se ne parla? Beh, i motivi sono diversi. C'è stato un tempo in cui non se ne parlava più, perché anzitutto che cos'è la dottrina sociale della Chiesa? È la proiezione sociale e politica della fede cristiana, no? La fede cristiana che cos'è? È l'accoglimento da parte delle persone di ciò che Dio ha rivelato agli uomini. E Dio si è rivelato agli uomini, certamente in Gesù Cristo, seconda persona della Santissima Trinità, colui nel quale è stato e con il quale è stato detto tutto, soprattutto è stato mostrato tutto quello che Un Dio è capace di fare per amore della salvezza, della felicità delle sue creature, no? Cristo ci ha rivelato l'amore di Dio, l'amore del Padre, che ha mandato suo figlio a morire sulla croce perché attraverso la sua morte e la sua resurrezione noi potessimo avere la vita eterna. E Dio ci ha rivelato questo attraverso la persona di Cristo, che è un uomo, è Dio ed è uomo e Dio, attraverso la sua testimonianza, la sua vita, la sua predicazione, che ci arriva attraverso i Vangeli. In modo particolare, ma attraverso tutta la Sacra Scrittura, tutta la Bibbia ci rivela il disegno di Dio di salvezza per amore dell'uomo, di ogni uomo, di ciascuno di noi. Questa è la rivelazione che è la specificità, la prerogativa del cristianesimo, che non è, come tante altre religioni, uno sforzo dell'uomo per andare alla ricerca di Dio e definirlo, ma è Dio che si rivolta, che si rivela all'uomo, che va incontro dell'uomo, che va incontro all'uomo per raccontargli, per dirgli chi è lui stesso, no? E quindi per facilitargli la strada per ritornare a Dio e per avere la felicità eterna. L'altro modo con cui Dio si rivela all'uomo è la natura, cioè lo stesso Dio che diventa uomo in Cristo e si rivela agli uomini. Che si incarna, è lo stesso Dio che ha creato l'uomo, che ha creato il mondo, no? Quello che viene raccontato nel primo libro della Bibbia, nella Genesi, è la creazione nella quale Dio ha messo delle verità che l'uomo può conoscere anche con l'uso della sua ragione, della sua intelligenza, mentre i misteri della fede che Dio ci ha rivelato, la Trinità di Dio, per esempio, ma anche la divinità di Cristo, sono superiori alle capacità della nostra ragione. Noi ci crediamo per fede, ci crediamo sulla base dell'autorità, della grandezza, della bellezza, della coerenza del disegno di Dio. Ma non possiamo spiegarlo, noi invece possiamo spiegare perché lo vediamo come l'uomo è fatto, che l'uomo è capace, a differenza degli animali, di ragionare, cioè di usare la ragione, di fare dei ragionamenti astratti, di andare oltre i suoi istinti, di dominarli, sebbene parzialmente, perché c'è il peccato originale, perché c'è la ferita del peccato originale, eccetera. Una delle caratteristiche dell'uomo che noi possiamo verificare, vedere, è la sua socialità, cioè l'uomo è un essere sociale, è un essere cioè che raggiunge la sua perfezione, la sua capacità di essere uomo attraverso le relazioni che instaura con gli altri uomini. Come diceva già Aristotele, l'uomo è un animale politico, cioè un uomo, l'uomo è un animale, è un essere che raggiunge le sue perfezioni attraverso le relazioni che instaura con il suo prossimo. Per esempio, attraverso la relazione che instaura con una donna, un uomo costruisce il matrimonio, cioè il primo legame elementare su cui si basa la società, perché da quel legame, da quell'unione, da quell'amore, nascono i figli e si costruisce, si costituisce la famiglia. Ma tutta la storia delle relazioni sociali, politiche, sta a dimostrarci come la società non sia altro che l'insieme di tutte queste relazioni che gli uomini costruiscono fra di loro. Se vogliono costruire una società sportiva, devono mettersi insieme. Se vogliono costruire una società per costruire una casa, devono mettersi insieme. Se vogliono costruire un villaggio, devono mettersi insieme. Allora, tutte queste realtà, questi corpi, che sono il frutto delle relazioni che gli uomini hanno costruito fra di loro, pensate alle società sportive, nel caso dello sport, pensate alle società economiche per raggiungere per realizzare, ottenere delle realizzazioni nel campo professionale, sociale, eccetera. Se vogliamo andare sulla Luna, dobbiamo mettere insieme una cosa che sia capace di una squadra, un'enorme squadra, che ci permetta di raggiungere questo obiettivo. Quindi per qualsiasi obiettivo, tra cui l'obiettivo di tenere insieme tutti questi uomini, tutte queste famiglie, tutti questi corpi intermedi, che è lo Stato, fra questi obiettivi c'è anche quello della politica, no? La polis, la politica è il governo della polis, cioè il governo della comunità alla quale appartengono gli uomini, non solo come singoli, ma anche come membri di diverse comunità. La dottrina sociale della Chiesa è quella dottrina, quell'insegnamento che la Chiesa dà proprio riflettendo sulla natura dell'uomo, su come è fatto l'uomo in quanto persona, ma anche in quanto persona che instaura con gli altri delle relazioni che costituiscono delle società, dei corpi, eccetera, eccetera. Questo è perché è importantissimo, perché la dottrina sociale della Chiesa è quell'insieme di verità, di regole, di insegnamenti che permettono all'uomo di costruire una società che lo aiuti, non lo ostacoli nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Faccio l'esempio, le società dominate per esempio dall'ideologia totalitaria, storicamente il comunismo, il nazionalsocialismo, erano delle società che ostacolavano gli uomini nel perfezionamento della loro vita, perché non li facevano educare i loro figli, perché ostacolavano il matrimonio, perché portavano via le loro proprietà, negando la proprietà privata e dicendo che appunto tutto doveva essere proprietà dello Stato, eccetera. Ma anche la società di oggi, per esempio, che non aiuta gli uomini a rispettare i principi fondamentali del bene comune, dello stare insieme, che sono appunto la centralità della famiglia, cioè che non aiuta la famiglia, che non protegge la vita, che non garantisce la libertà dei corpi intermedi rispetto allo Stato, che non garantisce la libertà religiosa, eccetera, è una società che ostacola invece che favorire. E la dottrina sociale della Chiesa è quell'insegnamento che aiuta gli uomini ad applicare invece ciò che è vero, ciò che è bene, ciò che è conforme alla natura umana e aiuta gli uomini a crescere, a migliorare invece che ostacolarli. Ecco perché è importante e sarebbe importante che la studiassero, l'applicassero, soprattutto nella società, gli uomini politici. Ma perché questo avvenga sarebbe necessario che avvenisse prima nelle comunità, perché se nessuno sa che cos'è la dottrina sociale della Chiesa, nessuno sa neanche perché chiedere conto agli uomini politici di di quello che non applicano, di quello che fanno male o che non fanno, perché nessuno sa che cosa chiedere. Ecco perché sarebbe, è importante che vengano insegnati questi principi. A questo proposito, voi avete un patrimonio ricchissimo che è la dottrina sociale della Chiesa. Pensiamo, ad esempio, dice il Papa, ai due principi di solidarietà e sussidiarietà e alla loro dinamica virtuosa. Ci sono aspetti etico-politici legati ad ognuno di questi due principi che voi condividete con colleghi di diverse appartenenze, i quali accentuano rispettivamente o l'uno o l'altro. Ma l'intreccio dei due, il fatto di attivarli insieme e farli funzionare in maniera complementare, questo è proprio del pensiero sociale ed economico di ispirazione cristiana. E quindi è affidato particolarmente alla vostra responsabilità, cioè il fatto di tenere insieme da una parte la solidarietà e dall'altra la sussidiarietà. La sussidiarietà è quel principio che dice che ogni piccola società, per esempio la famiglia, il comune, la scuola, non deve essere invasa, non deve essere sostituita dalla realtà più grande, in pratica dallo Stato, ma deve essere aiutata dallo Stato a crescere, a svolgere la sua funzione. Cioè lo Stato deve aiutarmi a educare bene i miei figli, non deve educarli lui al posto mio, come invece avviene nelle società totalitarie. E la solidarietà è quel principio invece che dice che nella società bisogna aiutare soprattutto quelli che hanno più bisogno di essere aiutati, cioè che deve esserci questo principio diffuso, non solo diffuso nei cuori delle persone, ma compito della dottrina sociale della Chiesa è attivare delle realtà, delle istituzioni, delle leggi che favoriscano la pratica di questa solidarietà e soprattutto che aiutino quelli che vorrebbero, spesso non sono aiutati ma sono ostacolati a esercitare questo principio. Metterli insieme, farli dialogare, collegarli, tenerli insieme è uno dei principi, è una delle caratteristiche fondamentali della dottrina sociale della Chiesa. Un altro aspetto che ha analogia con questo, la visione di un'Europa che tenga insieme unità e diversità, questo è fondamentale. Ho avuto modo di sottolinearlo recentemente nella visita in Ungheria. Un'Europa che valorizzi pienamente le diverse culture che la compongono, la sua ricchezza enorme di tradizioni, di lingue, di identità, che sono quelle dei suoi popoli e delle loro storie, e che nel contempo sia capace, con le sue istituzioni e le sue iniziative politiche e culturali, di far sì che questo mosaico ricchissimo componga figure coerenti. E per questo ci vuole una forte ispirazione, un'anima, a me piace dire, che ci vogliono dei sogni, ci vogliono valori alti e una visione politica alta. Non intendo con ciò sminuire l'importanza della gestione ordinaria, della buona amministrazione normale. Anzi, se è buona questa è già moltissimo, ma non basta, non basta sostenere un'Europa che si trova a far fronte alle grandi sfide globali del XXI secolo. Per affrontare tali sfide come Europa unita ci vuole un'ispirazione alta e forte. E voi, vorrei dire, dovreste essere i primi a fare tesoro degli esempi e degli insegnamenti dei padri fondatori di questa Europa. La scommessa originaria, che può essere anche la scommessa attuale, è di puntare non solo a un'organizzazione che tuteli gli interessi delle nazioni europee, ma ha un'unione dove tutti possano vivere una vita a misura d'uomo fraterna e giusta. Vorrei mettere in evidenza questo termine, fraterna. Come sapete, la fraternità e l'amicizia sociale è il grande sogno che ho condiviso con tutta la Chiesa e tutti gli uomini e le donne di buona volontà nell'enciclica Fratelli Tutti. Penso che la fraternità possa essere anche fonte di ispirazione per chi vuole oggi rianimare l'Europa, perché risponda pienamente alle attese sia dei suoi popoli sia del mondo intero. Perché un progetto di Europa oggi non può essere un progetto di non può che essere un progetto di respiro mondiale. Ritengo che i politici cristiani oggi si dovrebbero riconoscere dalla capacità di tradurre il grande sogno di fraternità in azioni concrete di buona politica a tutti i livelli, locale, nazionale e internazionale. Ad esempio, sfide come quella delle migrazioni o quella della cura del pianeta, mi pare che si possano affrontare solo a partire da questo grande principio ispiratore, fraternità umana. Cari amici, facciamo memoria delle origini. Non dimentichiamo come è nata l'Europa unita. Non dimentichiamo la tragedia delle guerre del XX secolo. Il graduale e paziente lavoro di costruzione di un'Europa unita, in ambiti prima particolari e poi sempre più generali, che cosa aveva dentro come ispirazione? Quale ideale, se non quello di generare uno spazio dove si potesse vivere in libertà, giustizia e pace, rispettandosi tutti nella diversità? Oggi questo progetto è messo alla prova in un mondo globalizzato, ma può essere rilanciato attingendo all'ispirazione originaria, che è più che mai attuale e feconda non solo per l'Europa, ma per l'intera famiglia umana. E vorrei concludere con un'ultima osservazione. Chi sono quelli che vivono di più l'Europa unita? Voi me lo insegnate, sono i giovani. Oggi si comincia presto a fare periodi di studi all'estero. Poi per l'università, specialmente le specializzazioni, l'orizzonte europeo. E così per la ricerca del lavoro. Non mi riferisco alla triste necessità che purtroppo c'è di andare altrove per la mancanza di opportunità in patria. No, ma mi riferisco al fatto che per i giovani ormai è normale, ad esempio, fare una prima parte di studi nel proprio paese e specializzarsi in un altro. Un po' come avveniva nel Medioevo, si studiava un po' a Padova, un po' a Parigi, un po' ad Oxford o a Heidelberg. Guardiamo a loro, ai giovani, e pensiamo a un'Europa e a un mondo che siano all'altezza dei loro sogni. Per questo vi incoraggio ad andare avanti con coraggio e speranza, con l'aiuto di Dio. Il Vangelo sia la vostra stella polare e la dottrina sociale la vostra bussola. Benedico di cuore tutti voi e i vostri cari e vi chiedo per favore di pregare per me. Ecco, questo era il testo che Papa ha preparato, è stato letto dal Cardinale Gambetti, se non mi ricordo male, perché il Papa, come sapete, è ricoverato, ed è un testo importante soprattutto per chi si occupa di politica. Cari amici, siamo arrivati al termine. Vi ricordo che abbiamo letto il discorso che il Papa ha preparato, poi non ha potuto leggere, evidentemente lui è stato letto da un cardinale ai membri del Partito Popolare Europeo che fanno parte del Parlamento Europeo, dove ha parlato di alcuni punti relativi alla dottrina sociale della Chiesa che tutti gli uomini politici dovrebbero conoscere, praticare, imparare, eccetera. E in modo particolare ha detto una cosa che va sottolineata nel clima di oggi, cioè ha detto ci sono dei principi etici primari che tutti dovrebbero condividere, nel senso che è normale che ci sia del pluralismo all'interno dei partiti di ispirazione cristiana, che ci possano essere delle opinioni diverse su tante cose, ma non sui principi fondamentali. Sui principi fondamentali che sono quelli della vita, della famiglia, della libertà religiosa, della libertà di educazione,
Un cristiano che vuole essere coerente con la fede che professa, con la dottrina sociale della Chiesa che dovrebbe conoscere, non può non avere dei principi condivisi, non può non essere unito a tutti gli altri cristiani su alcuni principi fondamentali. Capite che questo anche solo in Italia avrebbe delle conseguenze enormi, perché vorrebbe dire che tutti i parlamentari che si riconoscono nel cristianesimo dovrebbero, su alcuni temi come l'utero in affitto, come la sacralità della vita, la centralità della famiglia, il matrimonio fra un uomo e una donna soltanto, dovrebbero avere dovrebbero pensarla allo stesso modo e soprattutto dovrebbero comportarsi politicamente allo stesso modo di conseguenza. E quindi questa è la riflessione più importante che volevo trasmettervi questa sera affinché poi voi la trasmettiate nelle vostre comunità. Buona settimana, buonanotte e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.